Seconda diretta della giornata, sono le 9.43, è sempre lunedì 17 ottobre e dovremmo essere in linea con Federica. Ciao Federica, ci senti?
Buongiorno, io vi sento benissimo, voi?
Molto bene, forte e chiara. Allora, stamattina vorrei insomma partire da una notizia grave che ha bisogno di risposte immediate e concrete e che riguarda un ulteriore attacco alla libertà di scelta delle persone riguardo alla loro salute riproduttiva e che riguarda la nostra regione. E quindi per farlo ho chiesto a Federica di IVG Ho abortito e sto benissimo un po' del suo tempo. Allora, non è la prima volta che sentiamo Federica, lo facciamo volentieri perché le sue pagine social di IVG Ho abortito e sto benissimo sono intanto ricchissime di informazioni precise e corrette e poi perché ci piace dare spazio e voce e contribuire così a destigmatizzare l'aborto vissuto come un dramma. Quindi prima di tutto ti chiederei di raccontarci un po' la tua piattaforma e di cosa si occupa e qual è l'idea che ci sta dietro.
Allora, IVG Ho abortito e sto benissimo è una piattaforma che nasce 4 anni fa e che si occupa di tante cose, prevalentemente di destigmatizzare quella che è la retorica violenta che investe l'aborto, che viene raccontato unicamente come esperienza dolorosa, come esperienza traumatica, e questo contribuisce strumentalmente a silenziare i nostri corpi, i nostri aborti e anche le esperienze di violenza che purtroppo viviamo all'interno dei luoghi della salute pubblica. Noi rivendichiamo la necessità che ogni persona possa vivere il proprio aborto come vuole, senza che sia qualcun altro a definirla, ma chiaramente obbligo e responsabilità delle istituzioni e dello Stato è quello di garantire un accesso dignitoso e un accesso adeguato alle persone all'IVG, cosa che nei fatti non avviene in Italia. Oltre a questo ci occupiamo di accompagnamento alle persone che devono effettuare l'IVG nel nostro paese, raccogliamo storie, quindi ci occupiamo anche di storytelling e tantissime insomma iniziative, cose che potete vedere anche un po' dalle nostre piattaforme. IVG Ho abortito e sto benissimo è un contenitore di tante esperienze, proprio perché parte da un vuoto che è il vuoto delle istituzioni, quindi fondamentalmente cerchiamo di dare un po' voce e spazio a quella che è la realtà delle persone che abortiscono in Italia, che vengono continuamente silenziate.
Ecco, guarda, ti ringrazio tantissimo, io vi seguo con grandissimo interesse e invito veramente tutto a farlo su Instagram, su Facebook, IVG Ho abortito e sto benissimo, ed è insomma dalla tua pagina, così come da altre che si occupano di aborto, che abbiamo appreso di una notizia che riguarda appunto la regione Piemonte, perché il Consiglio regionale ha approvato una delibera presentata da Maurizio Marrone, che noi ahimè conosciamo bene, di Fratelli d'Italia, per istituire il Fondo Vita Nascente, una delibera sostenuta anche da Lega e Forza Italia. Ti vorrei chiedere di che cosa si tratta.
Allora, diciamo come iniziare bene il lunedì mattina, eccoci, sempre portatori e portatrici di buone novelle. In realtà si tratta di una schifezza autorizzata, camuffata da sostegno alla maternità e sostegno alla vita, che nei fatti non è. Parliamo dell'approvazione di un fondo che prevede uno stanziamento di 460.000 euro di soldi pubblici, quindi diciamo insomma non è che sono proprio bruscolini, che verranno impiegati 60.000 euro per azioni di promozione, quindi di sponsorizzazione di questa splendida iniziativa, e 400.000 euro saranno destinati ad associazioni antiabortiste che sono state inserite in degli elenchi autorizzati per consultori ospedali nel 2021, perché ricordiamo che già nel 2021 c'è stato fermento per questo famoso ingresso nei luoghi della salute pubblica da parte dei movimenti antiabortisti, che sono stati inseriti in un elenco che aveva tra le caratteristiche, questo lo voglio specificare perché è molto importante, tra i requisiti c'era quello di avere nello statuto la difesa della vita fin diciamo da principio, dall'inizio. servizio. Quindi chiaramente parliamo dell'inserimento di movimenti antiabortisti nei luoghi della salute pubblica, che già di per sé è gravissimo, e quindi questi fondi verranno destinati a queste, mi sembra, 23 associazioni che si occuperanno sostanzialmente di far desistere le donne che ai luoghi della salute pubblica si rivolgono per un IVG, farle desistere dall'interruzione volontaria di gravidanza attraverso delle pratiche che possono essere il pagamento delle bollette, il pagamento del mutuo, insomma tutto un accompagnamento finanziario fino alla nascita di questo bambino, di questa bambina, fino ai 18 non anni ma mesi. Quindi tecnicamente si tratta di una violenza ovviamente pratica di assoggettamento di quelli che sono i nostri corpi e la nostra volontà autodeterminativa, perché insomma è di questo che parliamo, ma non è neanche la prima volta che vengono fatte delle proposte di questo tipo. E dall'altra parte chiaramente tutto questo viene camuffato definito come un sostegno alla maternità. Moltissime persone mi hanno detto sì, però fondamentalmente non è un'iniziativa così sbagliata, perché comunque se una persona decide di interrompere volontariamente una gravidanza per motivi economici è giusto che vengano elargiti dei fondi. Io su questo voglio essere molto chiara. Da un lato tutti quelli che sono i dati del Ministero della Salute, quindi non è che parlo del mio osservatorio personale, parlano di un'età media delle persone che scelgono di abortire tra i 25 e i 36 anni, quindi nell'immaginario sono sempre queste povere ragazzine sprovvedute che non sanno come ci sono arrivate. No, le statistiche parlano chiaro, tra i 25 e i 36 anni, parliamo di persone generalmente che lavorano, quindi la motivazione economica in senso stretto non è la prima causa che porta una persona a scegliere di non proseguire una gravidanza. E se davvero fosse stata una politica a favore della maternità, questi fondi sarebbero stati potevano essere investiti per molto altro, potevano essere investiti per gli asili, potevano essere investiti per politiche sul lavoro che diminuissero i gap salariali, potevano essere investiti per delle politiche sul congedo parentale. Insomma, ci sono tutte delle pratiche di welfare che potevano essere sostenute laddove si avesse insomma avuto uno sguardo di lungimiranza anche rispetto a questa questione della genitorialità. Invece l'unico scopo è quello di attaccare una legge dello Stato finanziando movimenti antiabortisti all'interno dei luoghi della salute pubblica. E tutto questo è gravissimo, perché può diventare anche un po' il capofila di altri progetti, di altre iniziative all'interno di altre regioni. Trovo che questo veramente sia un'iniziativa veramente molto molto grave.
Ecco, infatti guarda, hai fatto bene, perché poi ogni tanto chiamare le cose con il loro nome è molto utile, no? Cioè di fatto le associazioni antiabortiste basta chiamarle pro-vita, perché cioè, chi siamo noi cattivi dei film Disney? Cioè il Cavaliere Nero ci piace la morte, cioè no. No, però le associazioni antiabortiste, dopo essere entrate nei luoghi della salute pubblica e aver reso più difficile quello che è già, ahimè, in tantissime regioni un percorso a ostacoli, cioè il rispetto della tutela delle VG per via del personale sanitario obiettore, insomma tutta una serie di problemi che noi ricordiamo sempre, e anche in questo la tua pagina fa una grandissima informazione. Adesso usano denaro pubblico con la scusa del sostegno alla genitorialità, e appunto mi piace sottolineare come dare sostegno alla genitorialità possa, cioè, essere fatto con una serie di misure che non durano il tempo della gravidanza e il primo anno e mezzo poi del bambino e della bambina che nascono, rispettando però l'autodeterminazione. Vorrebbe dire anche consentire, come dovrebbe essere ad esempio la contraccezione gratuita e tutta un'altra serie di politiche che potrebbero appunto sì dare sostegno alla genitorialità, ma in un contesto di autodeterminazione e libertà di scelta, no? Non appunto quello che stanno facendo ora in Piemonte e che appunto temiamo che possa succedere anche in altre regioni. Quindi grazie come sempre della chiarezza. Federica, io ti chiederei un'ultima cosa, perché negli ultimi giorni insomma Giorgia Meloni, madre cristiana, sta formando il suo governo, ha fatto molto scalpore la nomina presidente del Senato, Ignazio La Russa, varrebbe la pena, secondo me, quantomeno inquadrare la pericolosità anche del personaggio che ricopre la carica di presidente della Camera dei Deputati per il governo Meloni, cioè Lorenzo Fontana. Di chi si tratta?
Allora, Lorenzo Fontana è noto alle cronache, diciamo così, anche transfemministe, insomma, non volendo, perché parliamo di un cattolico ultraconservatore, sempre in prima fila, sia contro tutte le questioni LGBTQIA+, in particolare ricordiamo la famosa affermazione da neo ministro della famiglia e della disabilità, quando affermò che le famiglie arcobaleno non esistono, nonché grande sostenitore della fantomatica teoria gender. Tra le altre cose, lo ricordiamo nel 2019, in quanto è stato tra i promotori e i relatori all'interno del congresso delle famiglie che si è tenuto a Verona, e ricordiamo che in quell'occasione il Consiglio dei Ministri aveva negato addirittura il patrocinio all'evento. Chiaramente ricordiamo, insomma, anche alcune affermazioni, quindi rispetto alle famose persone omosessuali che vogliono dominarci e cancellare il nostro popolo, mantenendo anche come modello di ispirazione, insomma, la Russa in quanto riferimento per chi crede in un modello identitario di società. Ne potremmo veramente citare tantissime, ed è da un lato, come avevo già scritto, paradossalmente dobbiamo tirare un sospiro di sollievo che sia stato eletto soltanto come terza carica dello Stato e non gli sia stato dato un ministero come già avvenuto in passato, perché chiaramente quello che è il potere fattuale all'interno di una carica istituzionale risulta comunque vincolato e limitato. Credo che le più grandi ripercussioni potranno essere sicuramente a livello sociale e a livello culturale, rispetto a tutte quelle che sono le nostre istanze e tutte le minoranze, perché purtroppo quando queste persone ricoprono degli incarichi istituzionali e degli incarichi di potere, sempre più persone si sentiranno legittimate a portare avanti delle istanze violente contro i diritti di tutte le persone. Questa cosa, secondo me, è gravissima ed è imperdonabile. Adesso vedremo quale sarà il novero della La Rosa, dei ministri e delle ministre che verranno eletti. In particolare ci aspettiamo questo famoso ministero alla natalità e alla famiglia. Vedevo anche già dei nomi papabili che francamente mi fanno rabbrividire, e credo che saranno tempi difficili, ma quello che voglio anche dire è che sostanzialmente noi nelle lotte transfemministe, nelle nostre rivendicazioni, questi tempi difficili li conosciamo e non li conosciamo da oggi, quindi sicuramente lotta, sicuramente resistenza, sicuramente piazze, sicuramente istanze, che è quello che noi facciamo da anni. Quindi è anche, tra virgolette, questo un piccolo messaggio di speranza e di sostegno e di accompagnamento a tutte le persone marginalizzate che in questi periodi chiaramente hanno paura e stanno, diciamo, prospettando, insomma, delle visioni abbastanza negative, perché fondamentalmente abbiamo sempre lottato, continueremo a farlo e non retrocederemo di un passo, né davanti a Lorenzo Fontana, né davanti a Giorgia Meloni, né davanti a nessun governo fascista. Questo è poco ma sicuro.
Questo è poco ma sicuro, veramente grande grazie. Anche noi, insomma, da qualche settimana che rispondiamo ai messaggini disperati qui dalla radio con questo, cioè non iniziamo a fare antifascismo adesso, continuiamo a difendere e rilanciare sui nostri diritti, e quindi grazie anche per questo ultimo messaggino di forza, di incoraggiamento e di lotta che noi rigiriamo sulle tele torinese, e come sempre ti ringrazio tantissimo.
Grazie mille a voi, grazie a tutte le persone che ci ascoltano, quando volete sono qua.
Molto bene, grazie.
Grazie, ci risentiamo presto.
A presto, un abbraccio a voi.
Ciao, ciao, ciao.